Radio Immagina.
Allora, oggi per quanto riguarda i nostri approfondimenti parliamo della 28ª edizione di Ecosistema Urbano, curata da Mirko Laurenti per Legambiente e Marina Trentin e Luisa Battezzati per Ambiente Italia. È di fatto una fotografia scattata alla nostra penisola, soprattutto alle nostre città, per capire quali sono le, per esempio, città più green e quelle che sono le città che, per esempio, sul green sono ancora molto indietro. Allora, ancora un buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Buchi. Vi ricordo il numero per contattare Radio Immagina con le vostre domande: 342 14 26 902. Do il benvenuto anche a Mirko Laurenti, che, lo ricordo, è responsabile del rapporto Ecosistema Urbano per Legambiente. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno, buona giornata.
Allora, Laurenti, io prima di tutto le chiederei di raccontarci questa classifica, no? È stata pubblicata anche sulle pagine del Sole 24 Ore. Abbiamo scoperto che la città più green per il momento resta Trento, però ci sono, città che risalgono la classifica, guadagnano posizioni. Penso a Cosenza e città che perdono posizioni. Penso per esempio ad Alessandria. Ci spiega un po' meglio qual è la situazione del nostro paese?
Sì, beh, sostanzialmente da questa 28ª edizione del rapporto Ecosistema Urbano, che appunto da 28 anni noi come Legambiente facciamo questa fotografia alle più grandi, ai capoluoghi di provincia, alle città più maggiori italiane, emerge che c'è, nel nostro paese, visto che i dati che esaminavamo facevano riferimento al 2020, quindi l'anno della pandemia. La fotografia che emerge è una fotografia abbastanza statica, purtroppo, perché con l'emergenza alcune emergenze che erano storiche, che noi segnalavamo da anni, si sono ovviamente acuite, sono emerse ancora di più. Una su tutte, quella del crollo dei dati dell'emergenza del trasporto pubblico, che fa segnare una ulteriore diminuzione di quasi il 50% dei passeggeri trasportati in un'annata complicata dall'emergenza sanitaria, certo, ovviamente, come è stata quella degli anni i dati che esaminavamo quest'anno. E quindi quelle, le emergenze che segnaliamo, che emergono nel nostro studio, restano sostanzialmente quelle. Poi c'è una parte comunque di paese che riesce a far fronte, nonostante tutto, in diverse modalità alle emergenze urbane, e riescono sostanzialmente a reggere.
Qual è questa parte di paese, Laurenti, mi scusi?
Beh, sostanzialmente sicuramente quella delle prime in classifica. Lei ha già citato Trento, ma poi c'è sicuramente Reggio Emilia, Mantova, Cosenza, Pordenone, Bolzano, tutte quelle che sono le prime città della nostra classifica, che ovviamente rappresentano un livello di qualità di vivibilità ambientale che si mantiene di un certo livello, per l'appunto. E poi ci sono città come Milano, per esempio, che nonostante sia una grande città, nonostante anche a Milano si sia vista il peso dell'emergenza sanitaria, comunque riesce a mantenere buoni dati sul trasporto pubblico, per esempio, quindi non c'è il crollo che c'è invece nel resto del paese, in quasi tutte le altre città. Mantiene un livello di vivibilità dal punto di vista della mobilità sostenibile comunque buono, con numeri legati alla ciclabilità importanti, il consumo di suolo, che resta la città migliore, cioè riesce, nonostante aumenta nei residenti, a mantenere un livello di consumo di suolo inversamente proporzionale all'aumento dei residenti. Quindi evidentemente c'è una politica che noi sottolineiamo già da anni di riutilizzo dell'esistente, e perdite idriche al di sotto del 15%, ben al di sotto del 15%, che la fanno essere una delle città più virtuose. E questo, essendo una grande città, è sicuramente un dato positivo.
Certo.
Purtroppo ci sono poi, in realtà, in particolare il sud Italia, ma poi lei ha citato Alessandria, che sono incastonate in situazioni anche geograficamente pesanti. E facciamo un solo esempio: la pianura padana, il problema dell'inquinamento atmosferico non l'ha risolto nemmeno nell'annata del Covid, nell'annata dei dati del Covid, e le emergenze legate agli inquinanti atmosferici restano in un anno come quello del Covid, in cui forse parecchi di noi si sarebbero aspettati un calo, restano invece ferme sostanzialmente alle medie del 2019, segnando appunto quella come emergenza urbana insieme a quella delle auto, dell'aumento delle auto circolanti, come due delle emergenze più significative nei nostri centri urbani. E quindi Alessandria, così come altre città che sono, diciamo, in un contesto geografico molto pesante da quel punto di vista, sicuramente ne segnano l'evidenza.
Certo. Allora, intanto do il benvenuto anche al sindaco di Varese, Davide Garimberti. Grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie a voi.
E complimenti per il lavoro fatto nel suo comune, sindaco Garimberti. Volevo chiederle immediatamente un commento, perché leggo che Varese, abbiamo qui Laurenti che si è occupato del rapporto, quindi insomma lo confermerà lui, guadagna ben 18 posizioni rispetto all'anno scorso. Merito di che cosa, Garimberti? Che cos'è che ha fatto la differenza?
Beh, indubbiamente una decisa e maggiore attenzione ai temi della sostenibilità. Penso all'efficientamento energetico degli edifici, un rinnovo significativo, e siamo una delle città che ha la flotta degli autobus più giovane. Penso anche alla realizzazione di infrastrutture tese a ridurre il traffico, quindi un mix di politiche legate alla qualità ambientale per cercare di aumentare la vivibilità, che ha portato a questo innalzamento, ma l'auspicio è andare oltre quello, grazie anche, io sono all'Assemblea di Anci, alle tante opportunità che ci saranno nei prossimi anni per fare un decisivo cambio di passo in tutto il paese sulle questioni ambientali.
Certo.
Quindi fare in modo che tutte le città arrivino a un livello di qualità ambientale più che accettabile e fare un cambio deciso di passo per tutto il paese.
Allora, adesso sentirò naturalmente anche il sindaco Galimberti, però volevo tornare da Mirko Laurenti per parlare di un tema che poi sarà centrale in questi mesi, nei prossimi anni. Penso per esempio alla partita sul PNRR, no? La scorsa settimana noi ce ne siamo occupati nei nostri approfondimenti. Il sindaco di Napoli, il neo sindaco di Napoli, il professor Manfredi, ha lanciato, per quanto riguarda il suo comune, un grido d'allarme, cioè ha detto che per esempio da lui non ci sono le competenze sufficienti per svolgere un lavoro così importante, no? Siccome questo appunto sarà una questione centrale, Laurenti, perché poi verrà messa alla prova la capacità degli uffici tecnici delle città di sottoporre poi progetti adeguati ai ministeri, no? Ma appunto scopriamo che non tutti i comuni sono pronti per questo. Come si colma questa distanza?
Beh, intanto saluto il sindaco di Varese, che peraltro noi abbiamo anche premiato per un progetto interessante sulla biodiversità e sul fatto che appunto c'è un rilancio delle politiche urbane anche verso quella direzione.
Poi ci faremo raccontare il progetto,
Sì, assolutamente. C'è qui il sindaco, meglio di lui.
Certo.
No, io la cosa indubbiamente che sottolinea lei è quella centrale. Noi l'abbiamo detto nel nostro rapporto, lo ha sottolineato lo stesso Sole 24 Ore nel commento che dà ai nostri dati, e indubbiamente anche il nostro presidente Stefano Ciafani nel webinar di presentazione del rapporto col ministro proprio di questo ha sottolineato ha appuntato l'attenzione, e il ministro ovviamente ha risposto in modo positivo, nel senso che è su questo che bisogna mettere l'accento, puntare i riflettori e soprattutto accelerare, perché molte delle realtà urbane del nostro paese, noi lo diciamo da anni anche con le nostre buone pratiche, i nostri dati ci sottolineano il fatto che ci sono alcune realtà, partendo anche dai cittadini stessi e dalle associazioni, che danno degli spunti ottimi in alcune realtà urbane, che rispondono positivamente in alcuni settori del nostro studio alle emergenze urbane, o almeno provano a impostare delle ricette più sostenibili nelle loro città. Il discorso, ovviamente, il limite grosso, soprattutto al sud purtroppo, è quello delle risorse. e quindi serve una cabina di regia, serve anche una scuola che insegni a parecchi degli amministratori.
Il presidente di Legambiente, se non sbaglio, Laurenti, parlava addirittura di un affiancamento, no? Anche da parte di strutture tecniche pubbliche.
Esatto, e mi pare che il ministro su questo nel nostro webinar è stato positivamente, diciamo, ha risposto positivamente. Poi bisognerà vedere appunto come queste cose si mettono in pratica. Il nostro suggerimento da anni è questo: una cabina di regia che coinvolga direttamente i sindaci, che chi meglio di loro sa dove intervenire, per avviare un sistema di politiche urbane che abbia al centro le emergenze e come si risolvono nel dettaglio, visto che c'è una possibilità unica rappresentata dai fondi del PNRR che ci arriveranno dall'Europa, e bisognerà però indirizzarli per bene per risolvere le emergenze urbane che abbiamo storicamente nel nostro paese.
Certo. Allora, intanto, sindaco Galimberti, prima di parlare anche di questo progetto, no, per quanto riguarda la biodiversità che ricordava Laurenti, ci dica se questa discussione, no, che stiamo facendo sulla, chiamiamola partita PNRR, è centrale lì all'assemblea dell'ANCI, se vi state confrontando anche tra sindaci, e che cosa sta emergendo?
Beh, indubbiamente questo è il tema centrale del dibattito che è in corso da qualche settimana, ed emergono, mi sembra, alcuni elementi importanti che venivano detti poco fa. Innanzitutto il ruolo centrale dei comuni per mettere a terra tutte queste risorse e cambiare e trasformare il paese su progetti seri che diciamo portino a una modernizzazione complessiva e a una sostenibilità vera, sia sotto il profilo ambientale che digitale, e al contempo una preoccupazione sul fatto che il tempo non è tantissimo, conoscendo i tempi delle nostre pubbliche amministrazioni, ma anche del sistema privato, nel senso che noi parliamo di norma di pubblica amministrazione, però la preoccupazione è che davanti a queste immense possibilità, a tantissimi interventi dal comparto ambientale a quello infrastrutturale a quello del mondo della cultura e del turismo e sociale, ci possa essere una carenza anche di personale, professionalità e aziende in grado di soddisfare quelle richieste che arriveranno. Quindi bisognerà fare in modo che queste risorse siano assegnate il più velocemente possibile, premiando ovviamente i progetti che devono essere premiati in funzione alle caratteristiche che l'Europa ci chiede, ma al contempo c'è necessità di organizzare il sistema professionale e produttivo perché sia in grado di accogliere questa immensità di richieste di progettualità. Penso che questo sia il nodo da sciogliere da qui ai prossimi mesi. Poi c'è il tema della semplificazione, che è un tema che riguarda il paese, ma rispetto a questo, diciamo, a queste priorità lo vedo sicuramente in un secondo piano. Cioè la vera programmazione da qui a marzo deve essere fatta in funzione dell'assegnazione delle risorse, in modo tale che tutti, privati e pubblici, possano iniziare a spenderle e realizzare i progetti migliori.
Sindaco Galimberti, questo è un discorso appunto a livello poi nazionale, generale, no? In particolare nel suo comune, a Varese, qual è la situazione oggi?
Ma devo dire che noi già in questi...
Voi dovreste essere tra quei comuni dove le cose funzionano, no? Normalmente.
Diciamo che nei 5 anni precedenti ci siamo esercitati molto nel partecipare a bandi, nel ricevere risorse e a spenderli. È indubbio che la mole, il numero di risorse, quindi di progetti, saranno più che triplicati, quindi questo è un aspetto che una macchina organizzativa deve tenerne conto. Noi stiamo creando una struttura di missione dedicata, con professionalità dedicate, e quel tema della semplificazione potrebbe sicuramente aiutare nel caso in cui il Parlamento dovesse intervenire. Penso che oggi, lo vediamo anche da noi, diciamo il tema principale sia proprio la professionalità, la ricerca delle professionalità adeguate rispetto agli interventi, anche se noi, come dicevo giustamente, siamo un comune privilegiato in questo perché abbiamo elevate professionalità.
Certo. Senta Canimberti, prima di lasciare la sua giornata, questo progetto sulla biodiversità di cui parlava Mirko Laurenti.
In verità noi abbiamo all'interno del comune di Varese Piuplis, è un parco del campo dei fiori, e abbiamo avviato dei percorsi anche dedicati per far conoscere al meglio ai cittadini anche le varie aree umide, un vero coinvolgimento anche con le scuole, che ha portato anche alla riscoperta di zone che abitualmente non venivano frequentate, con una grande attenzione ovviamente al rispetto dell'ambiente. Siamo tra i comuni che ha il maggior numero di aree, soprattutto di giardini storici vincolati dalla sovrintendenza, e anche questo rappresenta una peculiarità del territorio, e quindi un'attenzione particolare al verde c'è nella storia della nostra città.
Era il sindaco di Varese, Davide Garimberti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Arrivederci e grazie. Laurenti, sa che pensavo? Stavo dando un'occhiata ancora alla classifica, no, di Ecosistema Urbano 2021, che questa classifica potrebbe descrivere bene anche, come dire, la partita sul PNRR che ci aspetta, cioè nel senso che le città che sono in testa alla classifica sono quelle che probabilmente, come dire, riusciranno a sfruttare meglio, no, in modo più compiuto le risorse a disposizione. Quelle, insomma, che si trovano metà bassa classifica rischiano di avere qualche problema in più. Non so se lei su questo è d'accordo.
Beh sì, indubbiamente noi lo diciamo da anni col nostro rapporto. Le città più in difficoltà sono ovviamente quelle, appaiono essere quelle ormai da tempo del meridione, in particolare di alcune aree del meridione, e questo è ovviamente in un'annata particolare come i dati del 2020 e in prospettiva l'arrivo di ingenti somme di denaro per poter investire e migliorare la qualità e il livello di qualità urbana delle nostre città. È chiaro che sottolinea anche questa di emergenza, lo dicevamo anche in precedenza, serve che anche le città, gli amministratori e le città che sono più indietro su questo abbiano la possibilità di investire in modo oculato e mirato quei soldi, perché è un'opportunità unica per fare in modo che anche quelle disuguaglianze che storicamente dividono il nostro paese, anche per quello che riguarda il tema della risoluzione delle emergenze ambientali del nostro paese e delle nostre città, possano essere superate. È un'occasione unica, però è un'occasione unica se si riesce a insegnare, permettetemi il termine, a chi è meno capace di poter programmare, investire, indirizzare quei fondi, o che ha meno possibilità, meno struttura per poterlo fare, e si riesca quindi a colmare quel divario che si è creato storicamente su queste tematiche nel nostro paese tra nord, centro-nord e centro-sud. È un'occasione unica perché somme come queste difficilmente torneremo ad averle in gestione in un momento delicato come quello di un post pandemia, come quello che appunto stiamo vivendo, e crediamo noi come Lega Ambiente che sia necessario, per questo regia nazionale, mai come adesso è necessaria una regia nazionale col ruolo importantissimo e fondamentale dei sindaci, perché sono quelli che stanno sul territorio molto più vicino sia alle emergenze che ai cittadini stessi, per cui è necessario che questa cabina di regia possa indirizzare e insegnare, indirizzare quei fondi in modo oculato e insegnare e farsi carico anche di colmare quel divario di conoscenze, che poi è utile anche a spenderle bene quelle risorse.
Certo. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento, lo ringraziamo, il sindaco che porta la medaglia d'argento per quanto riguarda la classifica di Ecosistema Urbano 2021, il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
E grazie per essere con noi. Laurenti, che cosa possiamo dire al sindaco Vecchi consegnandogli appunto questa medaglia d'argento, visto che fra l'altro rispetto all'anno scorso guadagna 3 posizioni?
Sì, beh, Reggio Emilia è ormai presente tra le prime città ormai da un po' di tempo, insomma, quindi c'è una lenta
non fa più
scalata.
Non fa più notizia.
No, è anche il contrario. È il contrario, fa notizia proprio perché è riuscita a mantenere un livello migliorandolo di anno in anno, cosa non facile soprattutto su alcune tematiche. Penso ad esempio al sistema di ciclabilità in ambito urbano, no? Oppure alla raccolta differenziata, che comunque nel quale comunque Reggio Emilia è uno dei...
Si fermi qua, Laurenti, sentiamo il sindaco, appunto, visto che ce l'abbiamo a disposizione. Sindaco Vecchialo, intanto grazie per essere con noi e complimenti per questo risultato. Ci può spiegare bene, insomma, del lavoro che ha fatto con la sua amministrazione, con i suoi cittadini, con le sue cittadine, che spiega questa invidiabile posizione in classifica, secondo posto?
Ma guardi, intanto noi fino a 4-5 anni fa in questa classifica eravamo oltre la 40esima posizione, noi siamo saliti al 24esimo, al 14esimo, al 5esimo, quest'anno per noi è un grande risultato essere secondi dietro a Trento, devo dirlo con tutta sincerità. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto serve a monte una volontà politica chiara e netta, che per noi è stata quella di assumere la sfida ecologica come priorità trasversale a tutte le politiche pubbliche. Cioè, lo dico da una terra che ha storicamente vinto tante sfide, per esempio nel campo dei servizi educativi, del welfare, della sanità, ma anche che ha una struttura economica e occupazionale di primo livello, ma però sappiamo bene, noi siamo nell'ambito padano, abbiamo una certa qualità dell'aria, che sappiamo qual è, e soprattutto abbiamo un modello di sviluppo alle spalle nei 20-25 anni precedenti che non ha mai assunto fino in fondo la questione ecologica come la priorità del proprio tempo. Questa è stata la scelta politica che abbiamo fatto. Poi la seconda cosa è stato quella di darci un metodo di lavoro con una ambizione di medio termine. Poi questa trova i suoi risultati nelle classifiche, ma l'agenda 2030, i 12 obiettivi, i 17 obiettivi e la capacità di fissare quei target e di monitorare ogni anno l'impatto delle politiche pubbliche, cioè cercando di capire dove migliori e dove non migliori, questo è stato un metodo di lavoro che ha da un lato coinvolto tutta l'amministrazione, il comune, ma dall'altro ha coinvolto i cittadini. Per cui, per dire, faccio l'esempio della raccolta differenziata, noi all'inizio del mio primo mandato nel 2014 eravamo intorno al 50%, 50 e qualche cosa, noi oggi siamo all'86%, ma le posso dire che è ragionevole pensare che nell'arco di qualche anno ci avvicineremo al 90. Cosa ha fatto Reggio Emilia sui rifiuti? 20 anni fa discuteva di fare un grande termovalorizzatore, ha scelto di non farlo, ha scelto di spegnere quello vecchio, di incrementare il porta a porta a 172.000 abitanti, arrivando all'86%, e invece di fare il termovalorizzatore noi ora faremo un impianto Forsu che prende il rifiuto organico, lo trasforma in energia rinnovabile e lo mette nelle case di 10.000 famiglie, cioè un esempio di economia circolare. Questo è quello che abbiamo fatto sui rifiuti. Sulla ciclabilità, così come per esempio sul piano di forestazione urbana, è chiaro che lì abbiamo fatto scelte, abbiamo messo risorse nei bilanci e noi ogni anno facciamo qualche chilometro in più di quello che è il piano, diciamo, della ciclabilità cittadina, e ogni anno quindi estendiamo la rete. Facciamo fatica anche noi, facciamo fatica anche sulle manutenzioni, però la prospettiva di medio termine continua a essere una prospettiva di investimento. Poi è chiaro che ci sono, l'ho detto l'altro giorno alla presentazione, dei parametri sui quali non basta l'autonomia politica dell'amministrazione, per esempio ridurre il numero di auto, incrementare il numero di passeggeri sul trasporto pubblico, io credo richieda una visione anche un po' di visionario pragmatismo. E noi abbiamo presentato un progetto su una tranvia in superficie di 12 km da nord a sud, che contiamo nel giro di qualche anno, non dico subito, di arrivare a farla finanziare, perché quella è davvero l'innovazione che cambia il sistema strutturale della mobilità di una città. E quindi io credo in sintesi che serva volontà politica, serva il coinvolgimento dell'amministrazione e la partecipazione dei cittadini, perché bisogna far crescere la sensibilità culturale, perché l'innovazione in campo ambientale è innanzitutto innovazione sociale, questo bisogna dirlo. E poi ci sono degli ambiti su cui il ruolo dello Stato, a mio avviso, e qui la grande sfida del PNR può essere un'opportunità, diventa un elemento di incentivo, di aiuto e di stimolo ad andare in quella direzione.
Eh sì, è così. Mi chiedevo, Laurenti, ma non so se tutto questo, insomma, è applicabile anche a una grande città come Roma, no? Oppure se non si debba pensare a un lavoro, penso semplicemente al lavoro di monitoraggio, no? Forse lì i centri piccoli e medi sono avvantaggiati rispetto a una grande città come la capitale. Lei che impressione ha, che opinione ha?
Beh sì, indubbiamente un centro medio piccolo è chiaramente più favorito, ma anche nelle nostre classifiche da anni si nota che le città messe meglio sono quelle che hanno una dimensione più raccolta sostanzialmente, hanno un numero di abitanti inferiore, eccetera eccetera, però come dimostra Milano, ritorniamo lì,
sì.
Non è sempre vero che una buona o comunque un livello di qualità ambientale in ambito urbano accettabile sia necessariamente riscontrabile solo in città medie o piccole, e che sono più fortunate perché sono magari messe geograficamente meglio rispetto ad altre che sono invece più al centro delle emergenze. Milano è riuscita a cambiare un approccio complessivo alla realtà urbana nel tempo, e oggi sui sistemi di mobilità urbana, per esempio, così come sulle perdite della rete idrica o sulla depurazione, ha fatto passi da gigante. Milano aveva fino a non più in là di una ventina d'anni fa era tra le peggiori, perché non aveva ancora nemmeno il 30% degli scarichi allacciati ai depuratori, disperdeva ben oltre il 40-50% dell'acqua che metteva in rete, e aveva un sistema di mobilità fortemente incentrato sull'auto privata. In questi anni Milano è riuscita a invertire queste tendenze, quindi vuol dire che è possibile.
Mirko Laurenti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie. Lo ricordo, il responsabile rapporto ecosistema urbano di Legambiente. Sindaco Vecchi, allora prima di salutarla, mi dice anche lei come sta messo il suo comune per quanto riguarda i progetti sul PNRR?
Beh, noi siamo, attrezzati di una progettualità ambiziosa che tocca i temi, della mobilità, della rigenerazione urbana, dello sviluppo innanzitutto della formazione. In particolar modo lavoreremo anche ad un grande polo del digitale con l'università, e siamo da questo punto di vista pronti per accogliere questa sfida in tutte quelle che sono le varie linee di investimento, compreso per esempio la dimensione anche sociosanitaria, le case di comunità, la riforma stessa della non autosufficienza. Lo dico avendo la delega del welfare all'ANCI, mi occupo costantemente di queste cose. Credo che bisogna aiutare i comuni ad avere le risorse necessarie, in questo caso non economiche ma umane, perché sappiamo tutti che abbiamo alle spalle 20 anni di forte disinvestimento sulle professionalità della pubblica amministrazione, blocco del turnover eccetera, e questa grande quantità di risorse superiore al piano Marshall è una grande opportunità per lo sviluppo del paese e per le città. I comuni però sono quelli che escono dalla crisi del 2008-2013, sono quelli che escono dal patto di stabilità, dal blocco del turnover, hanno lottato duramente in questi anni e ce l'hanno fatta a tenere i servizi, a migliorare tante performance. Oggi io credo vanno aiutati su quell'aspetto lì. Il personale, la qualità del lavoro e del capitale umano come condizione per dare gambe ai progetti del PNRR. Però io dico anche una cosa, io ho fiducia perché noi ricordiamo tutti quella che è stata la stagione dei grandi tagli, la stagione dell'austerity, la stagione in cui i comuni chiudevano i servizi. Adesso il tema è come troviamo il modo per spendere risorse importanti che arriveranno da questo grande piano. Io credo che ci siano le condizioni per farcela, soprattutto in un dialogo costante tra il governo, le regioni e i comuni, dove i comuni sono inevitabilmente il luogo in cui vanno a terra queste risorse. Sono un'articolazione fondamentale dello Stato, ma sono soprattutto le città, per la loro densità umana, per il loro sistema di relazioni anche interpersonali, il luogo dell'innovazione, della creatività, il luogo in cui in una certa misura si costruiscono i cambiamenti importanti, dai rifiuti alla mobilità, dalle politiche educative al welfare, eccetera. Quindi insomma io mi sento di trasferire fiducia nonostante la consapevolezza della complessità che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Certo, è così che si lavora. Insomma, Sindaco Vecchi, grazie per essere stato con noi, un saluto alla sua città, Reggio Emilia, a presto, arrivederci.
Grazie.
E grazie. Appunto, con il sindaco di Reggio Emilia siamo giunti al termine di questo nostro spazio dedicato questa volta all'ecosistema urbano 2021. Ringrazio anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, per essere stato con noi, così come Mirko Laurenti, responsabile del rapporto ecosistema urbano di Legambiente.